Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Chiare Lettere nel 2022. Nero di Londra. È un saggio storico investigativo di Mario José Cereghino e Giovanni Fasanella, dedicato a un perimetro preciso, i rapporti fra Benito Mussolini, il fascismo nascente e l'intelligence militare britannica tra la disfatta di Caporetto del 1917 e la marcia su Roma del 1922. Il libro non intende offrire una storia complessiva del fascismo. Concentra invece l'attenzione sul retroterra internazionale, sulle reti di propaganda, sui finanziamenti e sugli interessi strategici britannici in Italia e nel Mediterraneo. La sua tesi, volutamente forte, è che apparati e ambienti conservatori del Regno Unito abbiano favorito Mussolini dapprima quale propagandista interventista e poi come risorsa. Politica contro il rischio di una pace separata e della destabilizzazione sociale. Gli autori fondano la ricostruzione soprattutto su carte britanniche desecretate, inclusi documenti legati all'archivio di Sir Samuel Hoare. Ne risulta una rilettura polemica, ma documentaria delle origini del regime, da valutare nel confronto con la più ampia storiografia sul fascismo. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, Caporetto come origine della priorità strategica britannica in Italia. Il punto di avvio della ricostruzione è Caporetto, non come semplice antecedente militare, ma come crisi che rende l'Italia un problema strategico per Londra. Dopo la sconfitta del 1917, il governo britannico teme che il paese possa uscire dal conflitto con una pace separata con gli imperi centrali. Un simile esito avrebbe compromesso il fronte dell'intesa e, nella prospettiva imperiale britannica, gli equilibri mediterranei e vicino orientali. Nero di Londra colloca quindi l'azione dell'intelligence entro una logica di guerra a sostenere forze. Giornali e campagne capaci di mantenere l'Italia nel campo alleato. Questa cornice è essenziale perché impedisce di leggere il presunto sostegno a Mussolini come un'adesione iniziale e lineare a un futuro progetto dittatoriale. Gli autori sostengono invece che un obiettivo contingente, contrastare pacifismo, neutralismo e influenza austro-tedesca, abbia prodotto conseguenze politiche di lunga durata. La tesi invita a distinguere tra intenzioni immediate e risultati storici. Gli apparati stranieri possono appoggiare attori locali per ragioni circoscritte, senza controllarne necessariamente ogni sviluppo successivo. Il libro interpreta il fascismo nascente anche come una risorsa inserita in una lotta internazionale per l'influenza sull'Italia, non solo come risposta interna al dopoguerra. Secondo, Sir Samuel Hoare, propaganda occulta e costruzione di reti di influenza. Una figura centrale del volume è Sir Samuel Hoare, allora responsabile dell'intelligence militare britannica in Italia e in seguito importante esponente conservatore. Attraverso le carte del suo archivio personale, desecretate nel 2001 e conservate a Cambridge, Cereghino e Fasanella descrivono un sistema di relazioni destinato a influenzare il dibattito pubblico italiano durante la guerra. Il meccanismo analizzato non è soltanto lo spionaggio, nel senso tradizionale del termine comprende propaganda, finanziamenti, contatti con giornalisti e uomini politici, nonché la ricerca di interlocutori affidabili in un paese politicamente frammentato. In tale sistema Mussolini appare, secondo gli autori, come un comunicatore efficace e politicamente utilizzabile. La rilevanza del tema sta nel mostrare che l'intelligence può operare attraverso strumenti civili e indiretti, modificando incentivi, visibilità e capacità organizzativa di soggetti già presenti sulla scena nazionale. Al tempo stesso, il libro porta il lettore a interrogarsi sui limiti probatori di una storia delle influenze documentare, contatti o sovvenzioni è diverso dal dimostrare un controllo totale sugli esiti politici. La sua proposta interpretativa è dunque più convincente quando viene letta come analisi di reti e condizionamenti, da porre accanto ai fattori sociali, economici e istituzionali che favorirono l'ascesa fascista. Terzo, Mussolini finanziato come propagandista, dal sostegno bellico alla risorsa politica. Nero di Londra attribuisce particolare importanza al finanziamento britannico di Mussolini nel 1918, quando egli dirigeva il Popolo d'Italia e svolgeva un'intensa attività propagandistica interventista e antitedesca. La documentazione richiamata dagli autori e da fonti britanniche citate nel dibattito sul libro collega questo sostegno alla necessità di rafforzare il fronte favorevole alla prosecuzione della guerra. Il dato non viene presentato soltanto come curiosità biografica, diventa la base per discutere il rapporto fra denaro, stampa e formazione del consenso in un passaggio di crisi nazionale. Il giornale, in questa lettura, non è un semplice veicolo di opinioni, ma un'infrastruttura politica, capace di consolidare una rete di militanti, reduci, nazionalisti e gruppi antisocialisti. Gli autori fanno così risalire parte delle condizioni materiali dell'ascesa di Mussolini a un circuito internazionale di sostegno. È però utile mantenere una distinzione analitica. L'aiuto a una campagna bellica non equivale automaticamente a una spiegazione esaustiva della conquista del potere nel 1922. Il fascismo trovò infatti radicamento anche nella violenza squadrista, nelle paure delle elite, nelle debolezze dello Stato liberale e nei conflitti sociali del dopoguerra. Il contributo specifico del libro consiste nel mettere in primo piano una componente esterna, spesso meno visibile, in queste ricostruzioni. Quarto, dalla guerra alla marcia su Roma, la tesi di una continuità tra interessi imperiali e fascismo. Il passaggio dalla Grande Guerra alla marcia su Roma è il nucleo più ambizioso dell'interpretazione proposta. Gli autori non si limitano a registrare un rapporto occasionale fra agenti britannici e Mussolini, sostengono l'esistenza di una continuità di interessi che avrebbe reso il fascismo utile a settori dell'establishment conservatore britannico. L'obiettivo sarebbe stato preservare stabilità, accesso e influenza nel Mediterraneo, ostacolando sia una possibile egemonia tedesca, sia l'avanzata delle forze socialiste e rivoluzionarie. In questa chiave, le squadre fasciste e il movimento dei fasci sono letti come strumenti di mobilitazione antisovversiva, inseriti in un clima europeo di paura della rivoluzione. La forza del libro è spostare l'attenzione dalla sola dimensione nazionale a un intreccio fra politica interna, diplomazia, economia imperiale e intelligence. Il suo limite potenziale, riconosciuto anche da lettori critici, è il rischio di una spiegazione troppo centrata sull'attore britannico. Definire Londra creatrice del fascista Mussolini è una formulazione che va confrontata con la pluralità delle cause storiche dell'affermazione fascista. Proprio questa tensione rende il volume utile, costringe a verificare quanto le dinamiche internazionali abbiano facilitato, senza necessariamente determinare da sole, la trasformazione di un movimento violento in potere di governo. Infine, Matteotti. Documenti scomparsi e la persistenza dei legami dopo il 1922. La parte dedicata al caso Matteotti amplia il campo temporale oltre la marcia su Roma e verifica la tenuta dei rapporti internazionali nel momento più grave della crisi del regime. Gli autori richiamano la vicenda della borsa e delle carte di Giacomo Matteotti. collegandola a informazioni su possibili corruzioni e interessi economici che avrebbero potuto danneggiare il governo fascista. Il tema è trattato come un nodo nel quale si incontrano violenza politica, segreti d'affari, rapporti con interlocutori britannici e controllo delle informazioni. Non è una semplice appendice giallistica. Serve a mostrare che l'analisi dell'intelligence non termina con l'arrivo di Mussolini al potere. I servizi, le reti diplomatiche e i documenti riservati continuano a condizionare ciò che può diventare pubblico e ciò che resta opaco. Per il lettore, questa sezione richiede particolare cautela metodologica, poiché il caso Matteotti è già gravato da lacune documentarie, testimonianze contrastanti e una lunga stratificazione di interpretazioni. Il valore dell'approccio risiede nel riportare l'attenzione sul problema delle fonti, chi possiede i documenti, quando essi vengono resi accessibili e come vengono correlati ad altri dati, può cambiare la comprensione di una crisi storica. Il libro usa tale caso per interrogare il rapporto fra segreto di Stato, responsabilità politica e memoria pubblica. In conclusione, Nero di Londra si rivolge soprattutto a lettori già interessati alla storia italiana del primo Novecento, alla Prima Guerra Mondiale, al fascismo e alla storia dei servizi segreti. Può risultare stimolante anche per chi studia il ruolo della propaganda e delle interferenze estere nelle crisi politiche. Purché non cerchi un'introduzione generale alla biografia di Mussolini o all'intero ventennio. Il vantaggio intellettuale della lettura è duplice da un lato. Porta a considerare il peso degli interessi strategici britannici nell'Italia del 1917-1922. Dall'altro, mostra quanto la disponibilità di archivi desecretati possa spostare domande, priorità e interpretazioni storiografiche rispetto a molte sintesi sulle origini del fascismo. Il volume si distingue per il fuoco ristretto sulle relazioni fra Mussolini e gli apparati britannici e per l'uso di documenti legati al fondo Samuel. Oare. La scrittura da inchiesta rende accessibile un materiale archivistico che altrimenti resterebbe circoscritto agli specialisti. La sua tesi, il ruolo decisivo britannico nella creazione del fascista Mussolini, è tuttavia forte e va letta criticamente, distinguendo le prove di finanziamenti e contatti dall'attribuzione di una causalità esclusiva nell'ascesa al potere. Questa cautela non riduce l'interesse del libro, ne definisce piuttosto l'uso migliore. È un saggio da affiancare alle opere storiche più ampie sul fascismo, per integrare la dimensione sociale e nazionale con quella geopolitica e clandestina. Proprio questa prospettiva internazionale, documentaria e volutamente controcorrente lo differenzia nel panorama dei libri sul tema. Se vuoi supportare Mario José Cereghino, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!